Donna Virginia stava attraversando lo spiazzo che dal portone del monastero di Santa Chiara andava verso gli orti. Donna Virginia camminava in mezzo al vento caldo, la faccia piccola, mezza coperta dalla cuffia, da cui spuntava il naso dritto e due occhi molto neri che ancora foravano l'aria, come la punta stretta della pupilla. Andava su e giù per il convento, chinata sulla schiena ricurva, la mano destra occupata con qualche pignatta, la mano sinistra a contatto del ventre. Donna Virginia nel ventre aveva il centro della sua vita, era la sua origine perduta e comunque così lontana che neanche più le riusciva ad immaginare come potesse ritornare da lei. Era una curiosa mania. Con la mano passava sotto al rosario che le pendeva dalla cintura di cuoio e spingeva, quasi afferrandosi la parte più calda del corpo, anche più calda di tutto quel calore dell'aria e che si sollevava dalla terra, incastrandola nella realtà. Camminava per raggiungere l'orto e prendere una cipolla. Suor Maria, la badessa, da giorni non mangiava più niente. L'avrebbe fatta cuocere insieme all'ala di gallina rubata dal pranzo delle consorelle. Nel monastero erano 10 le monache devote a Santa Chiara, quasi tutte abbastanza giovani, affamate dai digiuni obbligati non solo dalla regola, ma anche dalla povertà dell'isola. Le suore la vedevano malamente, lo sapeva. E altrettanta poca considerazione, segretamente, provavano per la vecchia badessa. Due vecchie, attaccate alla vita. Le sorelline sapevano quasi niente della vita e meno del meno conoscevano della sua. Nessuna le aveva chiesto da dove arrivasse, che ci facesse lì, perché non avesse preso i voti. Donna Virginia faceva la serva e questo a loro bastava. La vecchia formica italiana, così la chiamavano. Aveva 80 anni e a quello che poteva ricordare era sempre stata una formica e continuava così la sua strada. Vecchia lo era, italiana pure. Arrivata sull'isola che aveva poco più di 20 anni, nel 1600. Aveva viaggiata sul vascello del capitano Huygens della Compagnia delle Indie Orientali. Salpata da Lisbona, aveva attraversato l'Oceano Atlantico per approdare a Espagnola, nel porto di Santo Domingo, la capitale e unico centro urbano. Il convento e la chiesa di Santa Chiara erano i luoghi sacri costruiti nella metà del secolo che era appena finito. E donna Virginia, arrivata al convento, era stata convocata dalla badessa che con orgoglio le aveva detto che il convento di Santa Chiara era il primo del nuovo mondo. Lei l'aveva ringraziata per l'opportunità che aveva avuto. Avrebbe servito Dio e i santi nel nome di Gesù Cristo e della Madonna e osservato la regola monastica mentre serviva le sorelle. Le era assicurato vitto alloggio e il conforto della religione, del padre confessore che veniva al convento per la messa. Non le era stato possibile scegliere. Così adattò alla sua nuova vita la forza della sua salute. Donna Virginia sapeva, chissà come, dentro di sé, creare un mondo suo, dove niente di quello che a chiunque spetta nella vita ne mancava. Viveva di sogni. Quando entrava nell'orto, controllava i pomodori, i peperoni, il mango, poi andava a sedersi sotto il pergolato e strizzava gli occhi sui fiori che crescevano come piante giudiziose rivolte verso il sole. Alcuni dai petali carnosi, simili a uccelli con il lungo becco, altri con le bacche nascoste nelle infiorescenze. Ma c'erano anche i fiori semplici, dai lunghi pistilli e dai petali stropicciati come se fossero sbucati e ripiegati da un cassetto. Alcuni la colpivano più degli altri perché le ricordavano le margherite che crescevano sotto la finestra della casa dove era nata. Nessuna avrebbe mai pensato che Virginia la Serva provenisse da una nobile famiglia napoletana. Mandata bambina al convento di Santa Chiara di Napoli, non aveva più visto neanche la strada fuori da quelle mura. Ripensando, vedeva il volto di sua madre, donna Prassede, che le dava la mano da baciare quando era stata portata via da casa. Non aveva pianto, sua madre l'aveva vista poche volte. Lei stava sempre con Astolfa, la balia venuta via con lei nel convento. Ma Astolfa era morta qualche anno dopo e i suoi parenti non erano mai venuti al convento. Strizzava gli occhi, li puntava sul fiore più rosso dell'orto e a quel punto le apparivano le visioni. Vedeva Suor Caterina. Gli occhi grandi e verdi della monaca le sorridevano e la fissavano, mentre le mani bianche, affusolate, accarezzavano le sue. Lei non aveva ancora 20 anni, Suor Caterina pochi di più. Le aveva insegnato a cantare, perché per un insulto della natura, che alcune dicevano dipendesse dal diavolo, la voce modulata, le vocali lunghe, gli alti e i bassi non le erano mai usciti dalla gola, ma neppure da bambina. La madre superiore l'aveva fatto incontrare con padre Vincenzo, ma nonostante le tante preghiere, l'intimazione al diavolo di lasciarla libera, il canto non le riusciva, le si intorpidiva la lingua, il corpo le si ghiacciava, appena vedeva il coro delle sue coetanee. Non arrivava neppure a mugolare e non faceva neanche finta di aprire le labbra. Taceva, terrorizzata e muta. Sperava solo che il canto corale finisse al più presto. Suor Caterina l'aveva convocata nella sala della mensa e le aveva chiesto di mettersi un dito sulla bocca, di soffiarci sopra. Aveva sentito la vibrazione delle labbra. Poi l'aveva lasciata andare via. La seconda volta le aveva chiesto di mettersi la mano sinistra sulla parte alta del ventre e di gonfiarlo, pronunciando la A. Dalla sua bocca erano usciti dei suoni animaleschi che graffiavano la gola e l'avevano spaventata. Alla terza lezione, Suor Caterina le aveva dato un bacio sulla guancia. Lei era rimasta turbata. Ma subito le aveva chiesto di continuare a soffiare sul dito, di far uscire quel sospiro spinta del fiato dal fondo profondo del suo ventre. Per quanto improvvisamente, dopo quel bacio, avesse sentito un gran caldo che le riempiva il corpo e saliva fino alla faccia rossa, dalla sua bocca aperta uscì un suono modulato e abbastanza lungo che per i ripetuti tentativi si piegò, somigliante un canto. Fu in quell'occasione che Suor Caterina le aveva spalancato le braccia per stringerla a sé, esultante. Virginia aveva sentito che il suo corpo non era più uguale a prima, più nulla poteva fermare il bacio che appiccicò sulla pelle morbida, liscia e compatta di Suor Caterina. Sempre più amiche, Virginia si accorse che non sarebbero riuscite a fare a meno l'una dell'altra. Cantava insieme alle altre monache con tale sicurezza che la voce le usciva forte e chiara. Un giorno, che la prima cantora era impossibilitata a muoversi dalla cella, la maestra l'aveva fatta cantare al suo posto. Quando la suora portinaia le trovò in una delle notti che si erano convocate nel letto di Caterina, lei raccontò che Virginia si era sentita molto male, così l'aveva aiutata, ricoverandola nel suo letto. Non ci furono processi, ma dopo pochi giorni Suor Caterina fu trasferita in Spagna e Virginia, messa davanti alla scelta di entrare nella casa paterna o partire per una colonia, scelse la partenza per il convento di Santa Chiara, a Santo Domingo, nell'isola di Espagnola. Il primo convento del Nuovo Mondo, ma non avrebbe mai più potuto prendere i voti solenni.